אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך ב', עמוד 967, מאמר מהו עניין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה.
Stiamo leggendo dagli scritti di Rabash. Cosa siamo? Testa nel lavoro. Noi, come sempre, entriamo nella costruzione del kli, nell'acquisire la qualità della dazione, che è la qualità, la legge, la forza, che dalla quale si è formata tutta la realtà. Siamo come in un sogno. E allora i cabalisti ci spiegano come dobbiamo passare dalla qualità di ricezione a quella di dazione. E allora anche questo articolo si occupa di questo. Analizziamo e indaghiamo di nuovo da cosa dipendono i cambiamenti dei mondi. I saggi dicono: dove? Riparti da dove leggiamo. Siamo sugli scritti di Rabash, pagina 467, articolo: che cos'è essere testa e non coda nel lavoro? I saggi hanno detto: essere coda o essere per testa per è detto che siamo testa e non coda. Nel tempo in cui vogliamo andare per il cammino che si chiama per dare in assoluto, cioè il cammino della correzione, allora la natura del lavoro deve essere con la fede al di sopra della ragione, cioè che il corpo vede che la persona vuole lavorare per il beneficio del creatore e non per il proprio. E allora il corpo viene sempre con la domanda del faraone malvagio, che dice: per chi devo lavorare? E allora la domanda del malvagio è: che cos'è questo lavoro per voi? E la testa ci obbliga che se noi ci tratteniamo a dare la risposta a questa domanda, cioè che la testa con la ragione non dare risposta non come essere senza testa, ma dobbiamo analizzare, approfondire nella testa perché rispondere a questa domanda. E sopra questo hanno detto, in merito a questo è stato detto, che dobbiamo dire al corpo, cioè che l'aspetto della ragione ha ragione, ovvero non ho niente da risponderti, dico al corpo, però il percorso della Torah è che dobbiamo andare al di sopra della ragione e del raziocinio. Rav dice, cioè, che dobbiamo acquisire una qualità che ancora non abbiamo e non capiamo neanche cos'è, perché non esiste nel nostro mondo, che si chiama per dare in assoluto. E per questo i cabalisti ci dicono in quale modo possiamo avanzare, che cos'è quello che dobbiamo fare per causare che questo succeda. Fino a che questo succeda non capiamo che cos'è. E dove passiamo? Un'altra dimensione, un altro mondo differente, come se venisse qualche cosa da qualche pianeta, da qualche stella diversa. Qui stiamo parlando di un'altra dimensione, che non c'è niente uguale nel nostro mondo a questa cosa. E come noi, dallo stato presente che ci è stato dato, possiamo fare così questo trapasso, questo cambio. E ogni cambio include due stati, canali. Allora, come passiamo? Perché possiamo così avere questi due mondi? La forza di ricezione e al di sopra di questo la dazione. Com'è che lo facciamo questo? Continuiamo. Secondo ciò che è detto, dobbiamo spiegare che, cioè che nel tempo nel quale il corpo viene con questa domanda che non gli viene risposta dalla testa, cioè con la testa, cioè all'interno della ragione, ma che dà coda al leone, perché il leone è l'aspetto di Chesed, perché nella faccia superiore c'è un toro e un leone che è Aquila e Tiferet, e la domanda è, che domanda dalla ragione è, come la volpe è astuta, per queste sono chiamate volpi, e la persona deve rispondere: io non ti rispondo dalla testa, cioè con la ragione, ma vado attraverso i leoni, perché la coda si attrae dalla testa e io non ho la testa, e allora mi attraggo per la misura di misericordia, che è l'aspetto di Chassadim Mechossim, cioè al di là del fatto che non vedi misericordia, che ad ogni modo crede al di sopra della ragione, che è misericordia lo stesso. E questo si chiama dare coda al leone, cioè che mi attraggo alla misura di misericordia, che è solamente dare. E la persona deve dire che crede al di sopra della ragione, che il creatore guida il mondo con l'aspetto di bene, che fa il bene, e quindi che secondo la visione dei suoi occhi dovrebbe esserci qualcosa di diverso. Ad ogni modo, crede che il creatore così vuole che sia meglio per lui, per l'uomo, perché se l'uomo avesse la capacità di ricevere tutto al di sopra della ragione, in questo modo avrebbe l'uomo di avere la capacità di uscire da se stesso e lavorare per il creatore. Cioè, se la provvidenza fosse rivelata davanti a tutti, cioè anche con la persona che consegue vasi di dazione, allora non ci sarebbe nessuna realtà che fosse nella capacità dell'uomo per ricevere il bene per dare, ma dopo che l'uomo fa, la persona fa tutti gli sforzi per poter conseguire i vasi di dazione, allora la persona può ricevere il bene, la bontà, per dare. Perché secondo la correzione che deve essere, è risaputo ciò che dicono i saggi, che tutto è nelle mani dei cieli, al di fuori del timore del cielo. Cioè, tutto è dal creatore, eccetto il timore dei cieli. E questo il creatore non lo dà. E allora bisogna domandare in verità, perché lui non lo dà? Dobbiamo prima sapere il significato del timore dei cieli, così come è spiegato nell'introduzione del libro dello Zohar. Secondo questo detto, timore è quello che teme che non può fare piacere al suo creatore, e allora teme di ricevere il bene. E questo, secondo il percorso di ciò che è scritto, è occultato Mosè il suo volto perché aveva paura, perché temeva suo padre. E nel tema di oggi, nella questione di occultare il suo volto, consegue ciò che incontriamo, come relazioniamo col creatore, cioè che è solamente colui che dà, e non dare non ha relazione con il creatore. Per questo noi diciamo che il timore dei cieli appartiene a quelli che vedono che loro si evitano a loro stessi di ricevere tutto il tempo, che non sono sicuri che solo è per il beneficio del creatore. E questo è tutto il lavoro degli esseri creati, che devono lavorare al di sopra della ragione. Rav dice, quello si chiama per noi restrizione e luce ritornante. Continuiamo. E che non è possibile niente senza la fede dei saggi, che loro hanno sistemato il lavoro, e dopo che la persona riceve il suo lavoro nell'essere coda per i leoni e che si attrae verso i saggi, lui solamente andare solo per ciò che loro ci hanno ordinato, e tale così come ci hanno ordinato i saggi, i nostri saggi. ma lottavano nella polvere delle loro gambe. Significa che andavano che andava dietro di loro. Che quando quello che cammina eleva la polvere dai suoi piedi perché cammina, e dietro di lui si riempie della, chi è dietro di lui si riempie della polvere che levava con i piedi. E questo dobbiamo capire, che è quello che ci spiegano i saggi. Bisogna spiegare che chi va dietro la fede dei grandi, la fede dei saggi, vede il loro cammino e ci dice che dobbiamo andare al di sopra della ragione. E allora la persona comincia a essere come l'aspetto di spia, per vedere realmente, per vedere se conviene andare o no per il percorso di loro. E questo si chiama che le gambe dei saggi elevano polvere che entrano negli occhi che ha chi è dietro di loro, cioè per mezzo del fatto che la persona poi vuole comprendere il cammino dei saggi, che ci dicono che dobbiamo andare dietro di loro con gli occhi chiusi, perché altrimenti entra l'aspetto di cenere, che è qualche cosa che vuole dire che non è importante, cioè chiamato cenere, ovvero che più basso di questo non può esserci. E come gli si è dato alla persona la conoscenza e la ragione per poter comprendere tutte le cose secondo il raziocinio, qua ci dice che andare a ricevere la fede dei saggi, e la persona che vuole capire questo cammino, come tutto il tempo che la persona sta sotto il dominio del suo desiderio di ricevere per se stesso, la persona non può sapere per sé che cos'è buono e che cos'è cattivo, ma deve ricevere tutto secondo quello che i saggi hanno detto. E se non entra polvere e cenere dentro degli occhi, perché se non entra polvere e cenere negli occhi non possiamo avanzare. Quanto più facciamo una critica, un'analisi di quello che dicono i saggi, ma vogliamo accettarlo nella ragione, o che precisamente in questo modo noi conseguiamo il sapere della santità. E questo è il tema di tutto quello che abbiamo nell'andare al di sopra della ragione. E questa è la ragione per la quale siamo immersi nell'amor proprio. E per questo, per mezzo di questa fede al di sopra della ragione, noi conseguiamo i vasi di d'azione. E allora si scopre il bene e la bontà dei vasi di d'azione. Questo si chiama nel linguaggio del Santo Zohar. La saggezza si estende e arriva e riempie, ha detto una parola in ebraico, che significa che durante che i kelim si estendono, si estende la conoscenza nei vasi interni e nei vasi esterni. E con questo dobbiamo spiegare quello che diciamo, che sia la tua volontà che siamo testa e non coda. Perché è risaputo che c'è un ordine nella meta della creazione, nello scopo della creazione, e l'ordine della correzione della creazione, per questo nell'ordine della correzione della creazione che dobbiamo conseguire i vasi di d'azione, altrimenti è impossibile ricevere il bene e la bontà. E allora l'ordine è: siate coda per i leoni, cioè che allora l'ordine è al di sopra della ragione. E poi, quando conseguono per mezzo dei vasi di d'azione, allora conseguiamo la testa della santità, che si chiama Da'at di Kedushah, la saggezza di Kedushah, secondo ciò che ci dice lo Zohar, che la saggezza riempie Ivrim de Asadrim, cioè che la saggezza della santità è chiamata aspetto della testa. Per questo, quando chiediamo al Creatore e diciamo che sia la tua volontà, chiediamo di arrivare alla meta della creazione, che è l'aspetto di saggezza e di purezza. E allora desideriamo testa e non coda, cioè vediamo nell'aspetto della coda di Sitra Achra, cioè che non ha nessuna conoscenza, così come abbiamo detto, quello che sì possiamo conseguire della saggezza è la saggezza del gruppo, dei gruppi che conseguiamo dopo il lavoro del conseguimento del vaso di didazione, che sono kelim che sono adatti per ricevere il bene e la bontà, che è il desiderio di beneficiare le sue creature. E per questo, se la persona vede che ancora non consegue la saggezza di Kedusha, la saggezza della santità chiamata Rosh, è un segnale che ancora non sta purificato dai kelim dell'amor proprio, e per questo ancora non ha conoscenza, cioè come non c'è stato prima per il percorso di ricevere fede al di sopra della ragione, e per mezzo di questo conseguiamo i kelim di d'azione, che sono kelim sulla quale la santità si può rivestire. Per questo non ha la conoscenza di Kedusha, di santità, e per questo vediamo in quello che ha detto a Magid Binudva: a me non mi ha chiamato Giacobbe perché ti sei sforzato Israele, perché se la persona ancora sente uno sforzo del lavoro del creatore è un segnale che ancora non lavora per il nome del creatore, ma ancora lavora per il suo proprio beneficio. Per questo c'è uno sforzo nel suo lavoro. Quello che sì, nel tempo nel quale ha già corretto i suoi kelim perché si occupino per dare in assoluto piacere al suo creatore, allora gode del lavoro stesso perché sente che serve a un grande re. E questo vale per lui come una fortuna, e troviamo che la persona deve arrivare all'aspetto di testa e raziocinio e saggezza di Kedusha, perché questa è la meta della creazione. Domande? Benzi? Il corpo vede che la persona vuole lavorare per il creatore. Il corpo, dice Rav, è il desiderio di ricevere. Questo è il corpo. Che più? Domanda. Quando la persona vuole lavorare per il bene del creatore, Rav dice, perché senza scopo del desiderio di ricevere è che non può muoversi. Non è un perpetuo movimento, cioè uno non può lavorare senza combustibile. Il combustibile è il piacere che ricevo, del beneficio. Senza di questo è impossibile, il beneficio in ogni cosa. E anche che non mi picchiano, che non mi colpiscano, allora anche questo è un beneficio, perché io mi preoccupo che non me lo facciano. Quindi io guadagno. Allora deve esserci un'immagine chiara. Questa è la natura del desiderio di ricevere. Il desiderio della natura è il desiderio di dare. È un tipo di beneficio differente, è d'azione fuori di me. Cioè, in out, dentro e fuori, due direzioni. Ben sì. Io non sento che c'è un corpo che mi fa questa domanda. Rav, tu anche non senti che ogni cosa che vai a fare è perché c'è qualcosa in te che ti obbliga a godere di questo. Questo sì, Rav. Allora, senza piacere non ti muoveresti? No. Bene, dice Rav. Allora, qual è la domanda? Pensi, continua Rav. Il fatto che tu ti muovi solamente per ricevere piacere, questo è desiderio di ricevere. Ed è quello che ti muove in ogni cosa. Nel grado inerte, vegetativo e animato, e ci muove anche senza domanda, il corpo funziona. Il mondo funziona secondo questo. Adesso la domanda è: dove sta la persona? E noi abbiamo un desiderio di ricevere che lavora in forma istintiva, e abbiamo un desiderio di ricevere che sta nella nostra libera scelta. Nella scelta di questo grado nel quale io posso scegliere per che cosa lavorare, questo è quello che si chiama in me l'Adamo. Si chiama Adamo, in che la tua vita è differente da una vita di un animale. Cerca di capirlo. Pensi. Cioè, Rav dice, tu qua già salti. Allora, diciamo, perché è proibito rispondere alla domanda? Questo è un po' più avanzato. Se io comincio in verità ad arrivare a qualche contatto con azione di dilazione, scopro che non ho la forza, che non mi interessa, che non mi attrae, che mi repelle, sento il rifiuto, perdo lo stato d'animo, non ho senso, non ho niente, mi debilito. Questo, e allora perché? Perché il mio ego, il mio desiderio di ricevere, non ha nessun beneficio. Non c'è beneficio, quindi non posso lavorare. Perché sono una macchina che ha bisogno di combustibile per poter fare qualcosa. Se non c'è combustibile, né beneficio né guadagno, non faccio niente. Perché tutto il nostro mondo, inerte, vegetativo, animato e anche il grado di parlante in me, tutto lavorano per dare. E allora noi, così siamo fatti. Se immediatamente voglio fare azioni di dazione, devo rispondere alla domanda del corpo, la domanda interna. Una domanda dell'anima, chi guadagna? Dove sta il beneficio? Perché lo faccio? Noi non possiamo fare qualche cosa senza nessun beneficio. Noi studiamo come in Russia hanno provato a fare che lavorino senza beneficio. E cosa ne è risultato dopo la rivoluzione? Hanno distrutto tutto. Hanno dovuto portare il terrore per forza. Allora, se non lavoro, allora perché lavoro? Mentre io temo, faccio, ma nel momento in cui smetto di temere, io non faccio più. E allora, da questo modo, questa è la nostra natura. Bensì, allora è impossibile annullare questa natura. Rav, non è impossibile. Perché dici di rispondere allora, Rav? Tu arrivi ad uno stato nel quale davanti a te c'è un passaggio. Tu scegli nella tua vita che vuoi lavorare. Che tu, al di là dell'immagine che vedi, vuoi arrivare a percepire la realtà della qualità della dazione, che include anche l'altra, perché niente scompare, io non perdo niente. E allora, come io faccio questo? Come succede questo trapasso? E ti spiega che tu devi andare essere coda per i leoni e testa per le volpi. E allora questo, o sono piccolo e non sono sviluppato, come ci sviluppiamo senza domandare? Com'è possibile farlo questo? Se la persona è grande, però qua tu non vedi niente che c'è qualcuno che sia grande. Allora, come avanziamo? Ci dice fede al di sopra della ragione. Così possiamo avanzare alla spiritualità. E ci dà consigli, che tutti questi consigli finalmente sono per attrarre la luce che riforma. Domanda. Allora, nel corpo non posso sfuggire, Rav. Tu, per te stesso, non ti puoi scappare dal corpo, ma devi fare tutte le azioni, esigerle per avere la forza di d'azione che ti va ad aiutare ad elevarti al di sopra del corpo, non scappare, ma dominare. Tu non scappi fuori da niente, non scappi neanche da questo mondo. Non è che passi a una realtà e che, non so, non abbiamo benzi, non abbiamo niente, in una dimensione differente, in una linea differente, un sistema di curve, sta parlando di qualcosa del genere. Tu rimani nel tuo corpo, che non è parte di questo lavoro, di questa specie di metamorfosi, di questi cambiamenti, e acquisisci vasi di d'azione. Però questo è per mezzo della luce che riforma. Tu ascolti quelli che loro dicono, se sei disposto ad andare dietro ai saggi, essere polvere sotto ai loro piedi. Non c'è altra opzione, perché la tua testa sei nel tuo mondo e nella tua mente spirituale tu non ti trovi lì, e allora tu devi fare il cambiamento solamente nella misura in cui loro lo dicono. E attraverso la saggezza dei saggi non ti dicono che ti devi andare tu non so dove, o che ne so, stare 20 anni da qualche parte. No, ti dicono: vivi, continua la tua vita, tutto va bene, però nella questione spirituale, se vuoi acquisire la luce superiore, devi fare queste cose e ti verrà aperto. Costruisci la forza della d'azione e vai a poter conseguire la dimensione superiore. Bensì, io mi attraggo verso la qualità di Chesed, che ci dice qua Rabash. Allora vuole dire che ha avuto successo nel superarla, questo? Rav dice sì, era occupato in questo. È ciò che si chiama andare dietro attraverso i leoni, tra i leoni. Però può il corpo attrarsi verso questa misura di Chesed, perché il corpo gli dice il contrario. Rav dice: il desiderio di ricevere tutto il tempo ti sostiene da dietro e non ti lascia scappare, e tu al di là di questo devi bramare, devi anelare di stare in questo avanzamento verso la d'azione. E allora questo numero di sforzi si vanno accumulando fino a che si accumulano in una misura che è chiamata, non si è capito la parola, scusate, e allora salta e arrivi a questo primo grado, e tra i gradi anche succede la stessa cosa, lo stesso tipo di lavoro. Però già dopo di questo vai a vedere che acquisisci esperienza. Voglio fare un esempio semplice. Uno vuole svegliarsi la mattina alla lezione, per la lezione del mattino. Diciamo, uno si sveglia, la sua la sveglia lo sveglia. Ed è lì nella sua camera, cerca di svegliarsi, ma uno non si può muovere. Che faccio? La mia domanda è: cos'è che cambia dopo del Maxom? Prima del Maxom io capisco lo stato, ma cosa succede dopo il Maxom? Mi risveglio la mattina con un'emozione verso la classe, corro verso la classe, com'è che è? Rav dice: c'è qualcuno che ti capisce qua.
אני ראיתי רבש בכל מיני מצבים.
Io vedevo Rabash in tutti i tipi di stato, stati. A volte si svegliava e non vedeva niente. Andava al bagno e tornava. Questo era realmente così. E anche lui aveva più di 80 anni. Non so come dirlo, era un corpo senza spirito d'uomo, semplicemente si muoveva e al di là di tutto si sedeva senza far domande, solamente tutto questo funzionamento di svegliarsi dalla camera, andare in bagno, lavarsi le mani, eccetera, vestirsi e tutto il resto, senza fare nessuna domanda. Cioè, capisci? Come ti dice qua, senza domandare, come ti dice qua il testo. Se no, dopo domandi, quando sei saggio, tu elevi una domanda, ma, cioè non è che elevi una domanda, ma la rifiuti e realizzi solo ciò che ti viene detto di fare. Questo è il segreto. Tu devi, come posso dirtelo, farti una vita. Ti dico che quando io lo vedevo, io non ero ancora così. Lui, secondo il suo stato, invece così stava. Non tutto il tempo, però c'erano molte situazioni. Ci sono state situazioni nelle quali, come neanche mi riconosceva, anche. C'è veramente molto da studiare, sì.
Cosa deve passare per arrivare allo stato in cui arriviamo solamente a quello che ci dicono? Cioè essere una coda tra i leoni, che tu realizzi quello che ti dicono, perché non hai scelta, perché se no non è necessario. In totale il processo funziona, tu non le fai un favore a nessuno, solamente se vuoi, ti dicono, se vuoi arrivare alla realizzazione, allora devi realizzare questo senza domandare. Senza domandare vuol dire che del fatto che non chiedi impari in un modo opposto su tutto quello che domandi. È uno studio, come negativo o positivo di un film o di una stampa o di un modello. È così, così impari. Per questo si chiama non domandare, perché per il fatto che non chiedi vedi realmente quello che si è. Perché una cosa cancella l'altra. Tutto succede, tutto passa ad essere un ottenimento molto di più, perché non dipende, non è nella tua limitazione del cuore, perché quando tu dici no, quando tu non chiedi, ricevi questo nel modo vero, così com'è. È uno studio completamente diverso di quello che siamo abituati nel nostro mondo. In questo modo tu puoi studiare in un modo pieno, completo, vero, senza difetti che tu metti con le tue idee precedenti, precisamente per mezzo della negazione, perché nella negazione tu non metti la tua testa, ma che acquisisci un cervello superiore. Dobbiamo sentire e vedrete fino a quanto al di sopra della ragione è un vaso realmente perfetta per la rivelazione della realtà, perché tu lo ricevi non dentro della tua scatola, ma così com'è. Non so, se vedessi il mondo come è, non d'accordo alle tue limitazioni, tu sai cosa potresti vedere? Quanti fenomeni che non scopriamo. Sì, lo scopriremo magari poco per volta dopo, ma questo non è niente, è minimo. Domanda. Su cosa domandiamo? Su cosa sì? Brava. Domandiamo su come fare i consigli dei cavalisti. Domanda. La risposta è sempre la stessa. Bravo. Fino a che non raggiungi in pratica il grado spirituale, certamente sempre la stessa risposta. Si deve andare a difendere sopra la ragione, che è la forza di azione, perché con questo tu apri la tua vista, le tue sensazioni, ma nei vasi nuovi, se tu vuoi, per adesso vuoi entrare con i tuoi vasi, non è possibile. Cioè, la natura è opposta, tu esisti, diciamo, dentro di una realtà illusoria, che è una zona molto piccola di tutta la vera realtà, dove lì ti trovi in una confusione tale che esisti in un mondo grande, eccetera. Tutto sono illusioni. E tu vuoi, con il fatto che esisti così, entrare alla verità, alla realtà che esiste, e non illusoria come è adesso. Capisci? Se la persona muore, tutto muore, perché tutto ciò che scopre qua è nella sua immaginazione. Tutta questa realtà non esiste. Non esiste. E per questo tu vuoi, in questi stessi kelim, in questa stessa tendenza che hai adesso, entrare nella vera realtà, che è la Havaya. Come è possibile? Domanda. Ma questo è quello che ho. Rav. Non è quello che hai, perché ti dicono che tu puoi acquisire vasi nuovi se tu vuoi, ma se non vuoi rimani come sei. Ti riscalderanno per la rivelazione della vera realtà. Ma se vuoi, prego. Facile no, ma tutti i mondi finalmente è così. Se tu puoi per adesso, tutto per il piacere della tua bestia, ma se tu vuoi puoi ribaltare questo per il godimento dell'Adamo che c'è in te. Domanda. Uno può pensare che va nel percorso, ma può essere che realmente non sia in questo. Allora come realmente? Come avanziamo in questo? Rav, cosa ci dicono di fare?
C'è scritto
vedere il percorso di loro, la fede dei saggi, e andare a occhi chiusi solamente al di sopra della ragione. Continua la lettura. Tutte queste cose io realmente domando: quando la persona raggiunge a realizzare tutto ciò che i cavalisti, lei, che loro ci dicono, quando raggiungiamo questo? Rav, quando smetti di domandare, quando? Ma non è perché non ti interessa, ma che semplicemente godi del fatto che puoi andare al di sopra delle tue domande. E non passa solamente. Questo succede per mezzo della luce che riforma.
Lei
dice che lei nome, Ravash. Rav, voi lavorate con le fonti che io vi insegno, allora dopo non mi potete colpare perché non vi ho insegnato correttamente come le donne dicono. Mi hai fatto perdere tutta la mia vita. Allora non perdete la vostra vita con me, la vostra vita è nelle vostre mani. Cosa vuol dire questo? Che a volte lei dà dei consigli. Ora, io che do un consiglio che non c'è scritto nel libro? Domanda. No, lei ci dà un consiglio e dopo lo copre così. Brava, questo non si deve fare. E poi, domanda, io voglio chiedere su una persona individuale, ma come nel gruppo? C'è una cosa di più di quello che dobbiamo fare al di là di realizzare i consigli che lei ci dà. Brava, realizzare di più? Domanda. Lei ci dice qualcosa e controlliamo se è corretto o no. Tutti i tipi di cose. La domanda è, quando lei dice qualcosa, come adesso spiega? Se dobbiamo andare con occhi chiusi, che dobbiamo prendere questo e realizzarlo. Rav, prendere i consigli di Ravash e realizzarli. Esempio. Lei si è seduto lì, ci sono persone che
no.
Si è capito. Lei ha detto magari sta parlando delle persone che trascrivono le lezioni e che lui si è seduto e ha dato dei consigli a loro. Loro scrivono e vedono che loro scrivono e lei gli ha detto di cambiare tutto, di ordinarlo come vogliono loro e dopo tornare allo stato precedente. È come una direzione. Rav, sì, se loro domandano cosa devo dire, se tu mi domandi, anch'io mi piace lavorare sugli scritti, io prendo un articolo, lo leggo, lo ordino così come mi piace, eccetera, lo accorcio da tre foglie a una pagina e dopo torno all'originale. Questo è il tema. A volte lei ci dice mezzo anno e dopo torniamo a quello che lei ci ha detto. Rav, come posso non dare questo? Come? Ci sono cose che io devo dirle, io dirò durante 20 anni e voi li fate, no, allora continuate ancora 20 anni. Cosa possiamo fare? Domanda. Cento quattro volte lei ha detto di fare un libro con i workshop. Rav, io anche ho scritto a Mushi un mese fa su questo e lui mi ha detto che sì, mi ha risposto sì, va bene. Allora cosa facciamo? La domanda è, cosa posso fare se voi non sentite? Io faccio il mio lavoro, questo è parte del mio sforzo, io devo farlo. Domanda, educazione? Il lavoro che è con noi? Rav, sì, io insegno in questo modo di fare lo stesso. E che prendiamo le cose e dopo le scambiamo, non importa. Allora voi vedete una cosa come io, torno su ogni cosa, torno e rivedo lo stesso e così avanziamo. L'esempio anche una parte dell'educazione. Tutta l'educazione in generale deve essere dall'esempio. Niente con parole entra, solamente dell'esempio. ricordatevi questo verso i bambini. Loro questo lo percepiscono. Va bene? Con questo che lui ha detto, quando arriviamo qua, quando siamo arrivati qua, abbiamo tante domande. Lei ha parlato di uno stato in cui uno ha delle domande, ma smette di chiedere. Diciamo, io mi alzo al mattino, io vengo a lezione, io non sono capace di entrare in questi punti e non ho domande. Io sono durante la mattina ed esco e sento come se non succedesse niente. Mi ha detto mia moglie, come è stato? Io non ho risposte. Rav, tu senti, sei in ogni frase, cerchi di prenderti cura del tema, della causa e dell'effetto. Tu capti, io mi sforzo, io scrivo anche. Rav, insieme del fatto che tu devi essere con tutti. Sì, insieme. In certo modo tu vedi davanti a te uno scopo. Rav, domanda. Sì, ma non è il mio sforzo. Rav, va bene. Domanda. Cosa devo fare? Cosa devo chiedere al Creatore? Io ho bisogno di una preghiera, qualcosa con gli amici. Rav, la preghiera tutto il tempo devi darla. Rav, e dare compiacimento al Creatore. Domanda. Questo si esige di me? Rav, dobbiamo essere un poco più seri al gruppo, al nostro lavoro, in divulgazione, ancora più seri. Quando io vedo come si rapportano le persone, alla capacità di aggiungere qualcosa di più alla divulgazione, eccetera, vediamo quanto perdiamo al fare questo. La persona come che non dà valore a questo. Non stiamo in questo timore in ogni momento di vedere le opportunità di dare, di connetterci con noi più persone, o di essere, di fare un tipo di meta, uno scopo. Io non vedo che le persone realmente ma che come se fosse una buona visione nella sua vita, ma è tutto una perdita terribile. Non so come spiegare questo. Perché tu ci dai il cuore riguardo alle cose che succedono. E io vedo. Allora vedo fino a quanto. Non porta nessun beneficio questo. È meglio. Sarebbe meglio se quello non esistesse. Questo che accade è che le persone non sentono che hanno un centro nel quale possono arrivare, divulgare, uscire con tutta la forza. Questo desiderio che arde in loro, queste scintille che sono dirette, questo non c'è. Lei ha detto qui tante cose, come può connettere tutto questo? Bravo. Fino a che non sentite.
Che
è il luogo, che è il pericolo, dove andiamo verso in avanti o indietro. Domanda, quello che ho detto adesso include tutto? Rav. Sì, è la relazione alla meta e a tutti i metodi che ci sono per arrivare a queste. Lei sente questo in tutto il gruppo? Rav. Certo.